Allora un po' tutto questo cammino che stiamo facendo in questa Quaresima arriva a questa convinzione che certo si può condividere, si può anche non condividere, ma camminare da cristiani nella storia vuol dire non solo ripetere sempre le verità eterne, vuol dire anche cercare di scorgere nella storia delle possibili scelte, delle possibili testimonianze. Questa credo una testimonianza possibile, appunto possibile. La convinzione a cui si arriva con questo discorso, coerentemente con tutte le premesse, è che siamo di fronte a un compito storico, se vogliamo starci, se no appunto ci facciamo i nostri conventini. Ma se c'è un cristianesimo che si prende carico della storia, questo che stiamo vivendo è un momento che ci affida un compito storico, che è addirittura quello di cambiare il modello di sviluppo e di società che abbiamo messo in piedi. Una cosa da niente. Modello di sviluppo che è tutto basato, detto così in sommario, ma adesso dovrebbe essere chiaro, che è tutto basato sull'individuo, sul primato dell'individuo e dell'economico. Cioè una società democratica dove gli individui possono esprimere delle voglie, se hanno capacità poi si danno da fare, se hanno furbizia si danno da fare, e il valore fondamentale di questa felicità personale è l'economico, appunto. Questa è la società che noi abbiamo costruito, no? Questo modello che innegabilmente ha sollecitato la creatività, l'imprenditorialità degli uomini dei tempi moderni e ha fornito loro un notevole livello di virgolette, perché è molto in dubbio, no? Però noi lo chiamiamo così, ha fornito un notevole livello di benessere che ha aspetti positivi innegabili. Ecco, questo modello sta producendo di fatto una serie di guasti allarmanti che sono, l'abbiamo detto più volte ma lo ripeteremo ancora, i guasti di questo modello sono le disuguaglianze e le esclusioni insopportabili. In realtà è un modello che favorisce alcuni, detto banalmente, e schiaccia sempre altri. Secondo, è un modello che minaccia l'ambiente, e questo è fondamentale, e quindi minaccia la sopravvivenza. È uno sviluppo, si dice, difficilmente sostenibile, no? Terzo, impoverisce di fatto la società, che si trova in difficoltà a esplicitare le ragioni di tenere legate le persone. Questa povertà sociale che fa difficoltà a solidificare le ragioni che tengono legati e impegnati in un progetto storico solidale i soggetti. Il deficit, come si dice, di solidarietà, appunto. Di politica, si diceva l'altra volta. E questo è segnalato da uno sbandamento anche profondo della costruzione sociale, dove l'economico non è più governabile, sembra. Cioè, c'è come un'incapacità della società a guidare la macchina economica e a metterla a servizio non del desiderio delirante dei singoli, che qui ci si sbrana tra un po', ma a metterla a servizio la macchina economica di una vita comune, equilibrata ed equa. È quella che chiamavamo l'altra volta la tirannia dell'economico. Cioè tirannia dell'economico che si esprime in questa modalità proposta a questa società. Bisogna produrre e consumare incessantemente, bisogna far crescere il prodotto, mantenere il mercato competitivo. E la vita delle persone è come trascinata, asservita da questa logica. Se noi vogliamo cambiare questa logica, era questa un po' l'indicazione dell'altra volta, bisognerebbe individuare il tiranno, la vite decisiva, il ganglio decisivo di questa logica, no, di questa piovra. Rovesciare il tiranno, il quale non è come pensiamo noi il ricco, il padrone, l'investitore, il finanziere, i decisori economici appunto. In realtà anche questi obbediscono a un altro padrone. Il padrone dei padroni è il desiderio delle masse, il desiderio degli individui. di acquistare, di consumare. E questo è il vero motore, la vera ricchezza, per cui anche altri possono arricchirsi, no? Questo è il grande collante di una democrazia come la nostra, che è molle e vuota, cioè la proposta che fa a tutti di poter acquistare, di poter arrivare a acquistare, di poter avere, no? Allora, se questa analisi avesse qualche plausibilità, pensate una conclusione suggestiva che se ne può trarre, è che di per sé il cambiamento avviene proprio attraverso gli individui, al contrario di quel che pensiamo noi, del Moloch, delle regole. Certo, convincere tutti uno alla volta a desiderare meno è dura, anzi sembra impossibile, no? Ma il cambiamento potrebbe proprio partire da lì, dovrebbe partire da lì, dal controllo dei nostri desideri, dal controllo dei nostri modi concreti e quotidiani di desiderare, di consumare i beni che questa macchina appunto ci fornisce continuamente, produce e ci fornisce. Quindi cominciare da noi. Senti cosa dico. Cominciare da me, da ciascuno di noi e dai miei modi di comportarmi in rapporto ai soldi e ai beni. Non è solo l'indicazione dell'unico modo mio per fare qualcosa, ma vuol dire partire dal centro della questione, dal prendere per il collo il tiranno, che è la voglia di consumare, di acquistare, di consumare. In questo senso, ma io capisco quanta fragilità possa avere un discorso così di fronte a chi abita l'ecoregno e che quindi disprezza queste alternative che si stanno. Invece io dico, un cristiano dovrebbe avere questa acutezza. In questo senso, proprio a questo riguardo, nella maniera di consumare, stanno avvenendo dei cambiamenti significativi e sono molto più diffusi di quel che pensiamo, e questo sta diventando un costume. Per me è un'onda, bisogna spingerla, bisogna sostenerla. Cioè sta crescendo appunto tutta una coscienza che è spinta da alcune cose, le paure ecologiche. Questi discorsi li facevamo già anni fa, ma nessuno li ascoltava. Adesso che si comincia a aver paura della salute, del tumore, dell'aria sporca, degli inquinamenti, quindi le paure ecologiche, i cibi, e la mucca pazza in questo senso è stata salutare, ci ha aperto gli occhi. La mucca pazza e le modificazioni artificiali dei cibi, la mondializzazione dell'economia, dove abbiamo visto che certi prodotti che noi andiamo a comprare nei negozi sportivi sono fatti da piccoli schiavi dell'est o in Asia. Tutte ste robe qui ci ha messo dentro dei sospetti. A prezzo di quali guasti sull'ambiente noi produciamo le nostre ricchezze? Problema ecologico. Da dove viene ciò che mangiamo? Quale sfruttamento di uomini, di donne, di bambini si nasconde dietro ai nostri vestiti, alle calzature sportive, ai nostri giocattoli? Queste inquietudini, appunto, ma vedete che non è un discorso moralistico, è molto più profondo, mi pare, di un discorso così di facciamo qualcosa di volontario, ma non tocca la logica. No, tocca la logica questo. Queste inquietudini stanno introducendo dei nuovi atteggiamenti che ci portano a valutare i prodotti ecologicamente, e anche i distributori, andate ai supermercati, si stanno adeguando, no? I prodotti ecologicamente più corretti e socialmente più corretti. Quindi da una parte nasce questa, come si può dire, questa capacità critica dei consumi, dall'altra parte questo ci porta a riconsiderare i nostri bisogni, i nostri desideri. E quindi nasce un po' alla volta una maniera di consumare più responsabile, più etica, più civica, più politica appunto, più planetaria, come si può dire. Nel mangiare teniamo conto del mondo intero un po' di più adesso. Calcoliamo che cosa inquina di più, che cosa inquina. Sono fatti decisivi questi. Perché noi siamo animali, la cui coscienza nasce dalla maniera di mangiare, dalla maniera di scegliere, mica dalle prediche, no? E allora questo fa sì che a una logica della soddisfazione di ciascuno tutto è subito. Qui bisognerebbe fare un discorso interessante sul processo del consumare, che è distruggere per assimilare, no? Il tutto è subito, è la logica tipica dell'animale che distrugge tutto per sé. A questa logica, questa attenzione introduce delle pause, distende il desiderio, fa prendere in considerazione la preservazione della vita mia e degli altri, della terra di oggi e di domani. Questo è il criterio etico. Prendere in considerazione la vita non solo mia ma degli altri, dell'ambiente non solo per oggi e per domani. Questa responsabilità nel consumare, appunto, che si esprime non solo nella preoccupazione di vedere sul mercato i prodotti fabbricati nel rispetto della dignità dell'ambiente, delle persone, ma anche una rinnovata capacità di, ecco il verbo, di moderare i nostri bisogni, i nostri desideri. Perché il tiranno ci sta fregando, nel senso che qualcuno qui è troppo famelico, quello che producono gli americani sta distruggendo metà pianeta. Non solo fanno la guerra, ma mangiano tanto, distruggono tanto, e così tutti gli occidentali sono violenti, per quello soprattutto, anche se tengono le mani a posto. Consumano troppo, inquinano troppo, sporcano troppo, rovinano troppo. Il branco, appunto, ha dentro una parte del branco che è sconsiderata. Quindi la moderazione anche qui non è lo stile quaresimale di qualche bigotto. Sta diventando un'urgenza storica, come si può dire. Il quantitativo, ormai lo sappiamo, è definito, è limitato, non si può consumare sconsideratamente, è un peccato mortale. Allora imparare la moderazione, la sobrietà, diventando capaci di rifiutare la tirannia dell'immediato, dell'immediatezza, aprendo il nostro desiderio alla responsabilità e alla condivisione. Ecco, il grande cambiamento passerà di sicuro attraverso questa conversione dei comportamenti dei singoli, di ciascuno di noi. Attraverso una coraggiosa, difficile sobrietà in materia di cibo, di energie, di trasporti, di divertimenti, attraverso la cura per riutilizzo e riciclaggio delle cose che consumiamo, la preservazione e la custodia, la riparazione di ciò che è riparabile. Vedete come, cioè, diventano di colpo delle cose di grande portata, no? La cura crescente nelle nostre coscienze, anzitutto, per l'aria. Sarebbe stato impensabile qualche anno fa ci fosse l'anno ONU per l'acqua. E invece queste diventeranno le vere campagne di coscienza, no? La cura per l'aria, per l'acqua, per la terra, per il calore, la ricerca di energie pulite, il risparmio dei consumi, la sensibilità all'urbanistica, ai trasporti. Io mi vanto di avere contribuito per un pezzetto così, per anni, all'idea del tram veloce in Bergamo. È una delle cose pastorali più belle che ho fatto, di sicuro. Quindi quello stupido parroco che faceva le prediche inutili così, resterà molto di più magari per alcune cose di questo tipo. Questo sono segnali appunto di una nuova coscienza, da cui potrà nascere una conversione del modello generale di sviluppo. Non si tratta solo di attenzioni igienico-estetiche, anche se spesso nascono così. Gli uomini devi prendere anche per le loro voglie stupide tante volte, per i loro vantaggini, se no non li prendi. Ma sono comportamenti che si danno come orizzonte la giustizia, il posto giusto dell'uomo nel creato, nel mondo, tra gli altri. La giustizia, appunto. Questa è la radice della pace. La giustizia. la sensibilità del consumatore che parte spesso da piccoli vantaggi o paure personali. E la massa sarà sempre così, seguirà sempre lo sconto, il vantaggino, la comodità. Noi dobbiamo sollecitare questi aspetti dell'interesse, perché diventino invece sensibilità morali, che prendono in considerazione gli altri, tutti gli altri, e l'ambiente come casa dell'uomo d'oggi e dell'uomo di domani, delle generazioni future, no? Allora, a partire da qui, ma qui appunto capisco diventa ancora più congetturale il discorso, più avventuroso, nel senso che va a giudicare delle condizioni storiche, però lo collego per far capire anche solo una direzione possibile di cammino spirituale, di cammino etico appunto. A partire dalla maniera di consumare e di questi stili che in qualche maniera stanno diventando possibili, stanno diventando diffusi, sta nascendo un consenso attorno a queste cose. A partire da lì saremo aiutati a ricomprendere più in generale la situazione complessiva, il posto dell'economico, nel politico, nella società e nella nostra vita, e in particolare saremo aiutati a rileggere criticamente quel modello che non riusciamo a leggere criticamente, perché siamo dentro troppo. Quel modello capitalistico e liberista che dopo la caduta del socialismo reale, altro delirio per alcuni versi, e il fallimento delle economie socialiste appunto, è rimasto il modello unico, indiscutibile, a guidare i comportamenti, le mentalità. E anche qui si sta facendo strada, si incomincia a fare sto discorso. Ecco, io vi invito a tenere le orecchie aperte su ste robe qui, a non ingolfarvi delle solite stupidate, no? Si fa avanti appunto nella coscienza, nei costumi di molti di noi, attraverso certo tendenze che sono ancora frammentarie, non è un sistema, ma si sta facendo luce una visione critica del capitalismo. Per esempio, vi faccio 2 o 3 esempi. In nome della giustizia sociale e delle ineguaglianze insopportabili causate dal sistema capitalistico, si propongono forme nuove di accesso più partecipato al capitale, che non ci sia chi ha il capitale e chi lavora, ma ci sia una compartecipazione. Così come qualcuno con acutezza, ma da molto tempo, non è che saltano fuori così da qualche gruppetto di volontariato, sono economisti che parlano di queste cose. Al contrario di quello che stiamo facendo noi, la successione, per esempio, l'eredità, che non avvenga in maniera appunto che cade sulla testa dei tuoi figli, del tuo figlio, gli resta addosso una possibilità economica di cui non ha gestito il senso, ma che anche la successione in qualche maniera sia compartecipata socialmente. Noi andiamo a detassare addirittura le successioni, immaginati in che direzione andiamo, no? Nel sociale. Ma appunto tutta questa politica di una ridistribuzione per rimediare a delle diseguaglianze che poi finiscono di creare delle cause di sfunzionamento del sociale, no? Così, in nome dell'attenzione ecologica, si contesta la crescita indefinita, questo è più chiaro per tutti, la crescita indefinita del modello capitalistico come distruttore dell'ambiente, anche se poi dice con la tecnica poi rimediamo ai guai, ma intanto i guai diventano tali da non essere più rimediabili. Oppure la critica che viene fatta al capitalismo, questo lo conosco molto di più perché è il nostro ambiente attento alla morale e attento a questo aspetto, nel nome dei legami culturali e etici che compattano la società, si denuncia questa logica mercantile ed economica che svuota dei legami fondamentali la vita sociale. Cioè, vi dico solo una frase, appunto, perché qui bisogna solo fare le battute, ma la critica al liberismo e alla società mercantile va nella direzione di criticare la deriva di queste società democratiche, che è la cosa più deleteria, più profonda. Perché queste società democratiche, basandosi sull'individuo e sull'economico, finiscono col distruggere il capitale sociale, che è dato dai legami, dalle solidarietà, dai progetti, dalle storie che danno senso e solidità alle società umane. Cioè, la paura forte nei confronti del sistema capitalistico è che in realtà stia dando delle soddisfazioni di ricchezza a qualcuno, ma stia radicalmente impoverendo il legame sociale. La crisi dell'educazione, della trasmissione generazionale, la crisi delle evidenze etiche, è prodotta in gran parte da questa società individualistica e consumistica. In questo senso bisogna reagire. Cioè, il capitalismo avrebbe un ruolo importante nel provocare il deficit di senso e di legami, che costituisce il male profondo di queste società che sono fondate sull'individuo e sul predominio dell'economico. Ovviamente questo non comporterebbe soltanto una critica astratta a un sistema, ma vorrebbe dire anche costruire gradualmente alcune linee correttive, alternative, o, detto la parola grossa, vorrebbe dire trovare strade per creare un nuovo patto sociale. Cioè, il sistema capitalista liberistico in realtà è un patto sociale, è una maniera di stabilire il contratto tra noi. Ma questo va a incidere troppo sui nostri modi di vita, bisogna ricontrattare il patto sociale. E questo è il problema politico o etico della società. E anche qui ci sono, adesso appunto non tocca a me dire queste cose, io aspetto che i laici vengano a raccontarci queste cose, quando vengono in assemblea, quando ci si trova, che vengano a raccontarci queste cose, cioè queste o altre, ma dico quelle che nella vita stanno sperimentando, no? Ma esiste sia a livello economico, sia a livello di politiche, esistono queste vie di un nuovo contratto sociale? Vi cito due cose. La prima, lo sviluppo di un'economia plurale. Che vuol dire che cosa, detto in parole secche? Che accanto al modello dell'economico privato di mercato che sostiene e spinge il profitto, che è un elemento positivo della costruzione economica, nessuno si sogna di tirar via la sollecitazione all'individuo a acquisire i beni, no? Ma accanto all'economia privata di mercato occorre promuovere un'economia pubblica dei servizi, quindi non lo Stato solo come statalismo che condiziona l'individuo, ma lo Stato come garante di certi servizi fondamentali. Stiamo vedendo cosa sta succedendo da noi, no? E terzo, l'economia non monetaria, l'economia libera, l'economia solidale. Dappertutto sorgono e si sviluppano forme di economia solidale, iniziative che cercano di conciliare spirito di iniziativa e solidarietà, intrapresa e cooperazione. Questi sistemi, l'economia privata di profitto, l'economia pubblica di servizi, l'economia non monetaria e non di profitto ma di produzione di beni sociali, devono collaborare. E questo è un nuovo patto sociale, e sta avvenendo un po' così, sta avvenendo. Così pure per le politiche, accenno appunto le politiche del lavoro. Biagi ed Antonio sono stati uccisi per la ricerca di politiche nuove del lavoro, di un nuovo patto sociale, per dirne una. Ma lì evidentemente si gioca uno dei luoghi decisivi della ricontrattazione del patto. Oppure pensate all'altro grande problema, la scuola, la riforma della scuola. È chiaro che la riforma scolastica, la scuola, è un elemento decisivo di queste democrazie, perché non cedino alla deriva di una società di mercato e di un individualismo cieco. La cultura è fondamentale. Il passaggio a società laiche, individualistiche, che ha dato la responsabilità a ciascuno, questo passaggio esige un supplemento di educazione. Queste società possono stare in piedi solo se riescono a educare dei cittadini, solo se riescono a garantire i fondamenti culturali del legame sociale. Quindi l'impegno nella scuola è un impegno assolutamente prioritario per la ricostruzione di un patto sociale, alternativo al consumismo, appunto. E finiamo qui. Lo capite che questa maniera di ragionare, che parte dai miei consumi personali, che va a rileggere una critica al sistema del rapporto economico-politico così come si è stabilito, che va a tenere legati i processi di una nuova ricontrattazione sociale attraverso alcune piste, poi ciascuno di noi è dentro in questi campi, no? Si tratterebbe solo di non perdere l'occhio di queste logiche di fondo. Questo ci porterebbe un po' alla volta, come ci sta portando per fortuna, anche a legarci alle dimensioni mondiali e planetarie che ormai il contratto sociale assume sempre di più. Cioè, sempre di più noi non possiamo pensare a dei rapporti economici, politici e culturali che riguardino una nazione. Sempre di più il problema riguarda l'Europa e sempre di più riguarda il pianeta, l'ambiente in genere, e riguarda appunto la società mondiale. E quindi la necessità di un'etica planetaria, di una civiltà costruita sulla diversità delle culture, di un ordine giusto che superi le grandi ingiustizie tra il nord e il sud del mondo. Questi saranno i veri problemi dei nostri figli. Noi gli stiamo ancora imbucando addosso la macchinina. Ha capito? Il telefonino, la macchinina, il vestitino. In realtà noi gli stiamo immettendo dentro questa agora di una civiltà che sopravviverà soltanto se saprà ricontattare il suo patto, appunto. E quindi creiamo figli con la testa aperta, con un po' di cultura, con molta generosità, con molta disponibilità a riconoscere la fraternità. Se no va male, ragazzi, va male, molto male. La carità, che anzitutto, come vedete da questi discorsi, è l'amore per i poveri uomini che siamo noi. Questa è la carità. Pensate a Dio come ci sta pensando, appunto. Ci spinge su queste vie dell'intelligenza, della solidarietà. La solidarietà oggi esige un'intelligenza profonda, complessa. E la fede ci chiede di esserci, di scegliere tra rassegnazione e speranza. E la fede ha sempre avuto, ma lo ha soprattutto oggi, il carattere urgente di presenza. E quindi l'urgenza di cominciare dalle cose possibili, dalle cose piccole, vicine a noi, la responsabilità per il possibile, per l'azione che abbiamo sotto mano, è un aspetto decisivo della nostra fede.